Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, il settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni. Questa settimana è davvero più agordino che mai, nel senso che il titolo di prima pagina, e non poteva essere diversamente, è dedicato a Papa Luciani, miracolo approvato, una guarigione scientificamente inspiegabile attribuita all'intercessione di Giovanni Paolo I, il passo che apre alla beatificazione. E sono tanti i contributi nel giornale che si riferiscono a questa notizia. Dio ha guardato all'umiltà di Don Albino, è il fondo di prima pagina firmato dal vescovo Renato. Altre due notizie in prima pagina: il 15 ottobre un passo verso la vita, venerdì scatta l'obbligo del Green Pass sul lavoro, venerdì ovviamente era ieri, la lotta contro l'epidemia. Belluno, ordinazione di Don Sandro De Gasperi, di cui parleremo fra poco. La foto di prima pagina è quella di Giovanni Paolo I, il 26 agosto 1978, il giorno della sua elezione, la prima apparizione in pubblico del Papa di Canale d'Aglio. Se ne parla a pagina 2, bellezza singolare e attraente della figura di Luciani. L'intervista parla il cardinale Beniamino Stella, postulatore della causa di Papa Giovanni Paolo I. Solida formazione, generosa dedizione alla Chiesa, delicatezza del tratto umano, umiltà e annuncio comprensibile della parola. A pagina 3, la lunga storia della causa di canonizzazione. Subito dopo la morte di Papa Luciani cominciarono a pervenire al vescovo Ducoli numerose richieste perché fosse fatta partire. Ora, dopo il riconoscimento del miracolo, resta solo da attendere che sia fissata una data per la beatificazione. E ancora a pagina 4, Papa Luciani, vita spesa per la fede, la speranza, la carità, da Canale d'Agordo a Belluno, a Vittorio Veneto, a Venezia, a Roma. Il futuro Papa fu battezzato in casa dalla levatrice il giorno stesso della nascita. Permeato dalla finalità pastorale, testimonianza dalla diocesi di Venezia, era immediato, diretto, sapeva comunicare con tutti. Non avesse fatto il prete, Luciani sarebbe diventato giornalista. Scrisse anche per l'Amico del Popolo brillanti articoli che erano letti avidamente e largamente riportati da altri periodici. Queste quindi le notizie che riguardano Papa Luciani. Poi a pagina 7 un'altra breve notizia gordina: aree interne, quasi 4 milioni per l'Agordino e il Comelico. Poi andiamo a pagina 11. Pagina 11, Belluno, tutti i presbiteri invitati all'ordinazione di Don Sandro De Gasperi, ma ne parleremo diffusamente con il diretto interessato fra poco. Andiamo avanti nello scorrere le pagine di questa edizione dell'Amico del Popolo. Ci fermiamo a pagina 14 perché ci sono preti che vengono ordinati, è appunto il caso di Don Sandro De Gasperi, ma ci sono missionari che da tanto tempo sono testimoni e profeti, come dice il titolo dell'Amico del Popolo, con occhi di fiducia e di speranza. Mese missionario, il nostro centro missionario ripropone di alimentare l'idea di missione. Siamo certi che anche nel mezzo della pandemia e delle crisi, il Signore continua ad accompagnarci. E la foto ritrae Don Giuseppe Pedandola e Don Bruno Soppessa che parleranno durante la veglia missionaria in Nevegal. Entrambi sono missionari agordini. Andiamo a pagina 28, entriamo come sempre nel vivo della cronaca settimanale che l'Amico del Popolo dedica a tutte le vallate, Agordino compreso. Pagina 28, ecocentri, avanti con la manutenzione, è finanziata con i fondi dei comuni di confine di area vasta, i lavori comportano la temporanea chiusura al pubblico, ecco il programma. Agordo, a 95 anni, è morto Giuseppe Lise, si era laureato nel 52 all'Università degli Studi di Padova per poi specializzarsi in radiologia diagnostica. Dagli anni 60 Giuseppe Beppino Lise partecipò attivamente alla vita amministrativa e politica di Agordo e della provincia, fu anche appunto sindaco di Agordo. Agordo, l'INPS non se n'è andato, ha traslocato, inaugurata la nuova sede grazie alla collaborazione con l'Unione Montana. Su 66 borghi dipinti d'Italia, 5 sono in provincia, ma poi se ne parlerà anche nella parte della cultura. Pagina 29, Agordo, adesso c'è un defibrillatore in piazza. La Cassa Rurale Dolomiti ha donato lo strumento Salvavita. Nella donazione il pacchetto di assistenza e manutenzione DAE per 6 anni. Agordino rifiuti, uno sconto per le aziende e Agordo una nuova e più ampia biblioteca civica. Il Comitato Paritetico dei Fondi di Confine ha espresso parere favorevole affinché il progetto iniziale, che prevedeva la nascita di un ostello all'ex Follador di Agordo sia invece venga modificato e al posto dell'ostello nasca un grande polo culturale che conterrà anche la biblioteca civica, che quindi verrà spostata dalla sede di via 27 aprile. Pagina 30, ancora Agordo, Fiera del Bestiame, formai in villa, alcune immagini della manifestazione dello scorso fine settimana, Caprile, la storia antica del Ponte de Vetor. A Caprile il paese, alto sul Cordevole, aveva vocazione commerciale. Questa è la prima puntata che scrive Giorgio Fontanive, tra le pieghe della storia di Caprile, di Catone, ora comune di Alleghe. Agordo, crimini esplosivi, la notizia della presentazione del libro di Danilo Coppe che si è svolta venerdì sera in Sala Don Tamis e che è stata ripresa dal nostro direttore Mirko Mezzacasa, che trovate su Facebook. Ancora alcune notizie agordine, la penultima a pagina 40, lo accennavamo poco fa, borghi dipinti d'Italia, c'è la guida, 5 le presenze bellunesi, Agordo, Canale, Falcade, Cibiana e Sidico tra le 7 località venete. E poi, pagina 41, è anche al femminile l'alpinità della Val Bioys, il libro di Dario Fontanive, il ruolo di vivandiere, portatrici e infermiere accanto alle medaglie d'oro. Allora, quest'oggi il nostro ospite è Don Sandro De Gasperi, che è colui che questo pomeriggio alle 15 verrà ordinato sacerdote in questa nostra diocesi di Belluno-Feltre, che tante ordinazioni negli ultimi anni non fa, quindi questa sicuramente è una notizia, è una bella notizia per tutta la comunità religiosa, ma direi anche civile. Don Sandro De Gasperi, benvenuto a Radio Più.
Grazie, bentrovati a tutti.
Noi ti abbiamo già dato il titolo, Don, anche se no, al momento sei ancora diacono, ma questo pomeriggio appunto alle 15 ci sarà l'ordinazione, che poi sarà seguita domani, domenica 17 ottobre alle 15 nella chiesa di Caviola, dove celebrerai la tua prima messa. Intanto ecco, io ieri nella fretta di organizzare questa nostra chiacchierata sono andato via così di mente nel pensare che oggi è questo giorno, e quindi mi scuso, poi tu hai accettato questa intervista e quindi in realtà poi insomma le cose si sono combinate così. Quali sono le emozioni con cui ti avvicini a questo importante momento della tua vita?
Beh, le emozioni sono tante e si mescolano, a volte è quasi difficile riconoscerle. Penso che l'emozione prevalente sia gratitudine per le tante persone che si sono fatte vicine in questi giorni, per tutti i doni che ho ricevuto in questi anni, e forse un pizzico di tremore, comunque di non proprio di paura, però di coscienza, ecco, che sto ricevendo un dono grande, ecco, questo sì.
Senti, Don Sandro, ovviamente lo accennavo nell'introduzione, le vocazioni sacerdotali non sono così numerose. Ieri, facendo così un rapido viaggio mentale, mi pare che in Agordino l'ultima sia quella di Don Roberto De Nardin, 5-6 anni fa, adesso aiutami tu eventualmente, però mi pare che più o meno sia quello il tempo. Cosa succede quando una persona si accorge di dover seguire, di voler seguire questa strada, quella dell'incontro poi con Dio?
Mamma mia, che domanda difficile.
Incuriosisce dal mio punto di vista, non so se anche da quello degli ascoltatori, ovviamente per magari anche per la rarità con cui queste situazioni al giorno d'oggi si verificano, molto diverso, no? Era magari 50 anni fa, no? Quando magari appunto il numero di ordinazioni sacerdotali era più numeroso, quindi così mi pare interessante capire che cosa succede.
Bah, penso che la prima cosa che succede sia un po' di confusione, ecco, di dire ma cosa sto pensando, cosa mi sta succedendo, appunto perché è una domanda un po' strana, anche se non credo che sia proprio così inusuale anche nelle nostre valli, insomma, perché comunque ci sono ancora tante persone che vivono il Vangelo e che lanciano delle domande, mi verrebbe da dire, che lanciano delle provocazioni a tutti i giovani di seguire il Signore, poi ognuno con la propria vocazione, ognuno con il proprio specifico compito e la propria specifica forma di vita. Credo che non sia proprio una cosa così, non mi allarmo particolarmente, ecco, per il calo delle vocazioni, perché credo che intanto la Chiesa la governa il Signore, quindi è Lui che sa cosa serve e cosa non serve, e forse è anche un'occasione perché impariamo, ecco, a vivere un Vangelo un po' più quotidiano, un po' più informale, un po' più spezzettato. Credo che questa sia una sfida che abbiamo davanti tutti, sia i preti che anche gli sposi, i fidanzati, i giovani, gli anziani, comunque tutte le persone che si riconoscono in ricerca, ecco.
Ecco, a questo proposito, no, nei giorni scorsi a scuola mi è capitato, no, come sempre, quando si affronta lo studio della storia nella prima media, di parlare di quando l'impero romano diventa cristiano, no, in virtù della predicazione, in particolar modo di San Paolo, e mi capitava di riflettere un'altra volta con gli alunni sul fatto, ecco, che quel messaggio lì, dopo 2000 anni, rimane vivo, rimane presente, no? Un messaggio rivoluzionario, al di là che siamo credenti o meno, ma un messaggio rivoluzionario, quello di Gesù. C'è ancora oggi, ovviamente, con tanti concorrenti, mi verrebbe da dire, proprio sul piano delle idee, anche dei valori. Tu hai accennato alla presenza del Vangelo anche, e al vivere il Vangelo anche nelle comunità. Vorrei chiederti in che cosa, ecco, nelle nostre comunità, penso alle nostre comunità gordine, ma anche quelle a Feltre, dove sei attualmente, in che cosa è presente ancora il cristianesimo?
Beh, in realtà mi pare che la nostra cultura sia ancora molto permeata di cristianesimo, ce ne accorgiamo se andiamo in una cultura molto diversa dove il cristianesimo non è mai arrivato, non è mai penetrato, ci accorgiamo di quanto siamo cristiani, però io lo vedo molto presente nelle relazioni tra le persone, soprattutto nei rapporti di cura, nei rapporti di dono, di gratuità, e non necessariamente che si svolgono o che si vedono all'ombra dei campanili, ma anche in tante persone che vivono la loro vita ancora questa dimensione di gratuità, di dono, di regalo della propria vita agli altri, è molto presente, e penso che stia anche a noi un po' la sfida di saperla guardare, saperla accogliere, saper anche ringraziare per questo dono. Penso proprio qui alle mie comunità della Valle del Bioghis, ma al tanto volontariato che ancora si vede, alle tante persone che si mettono in gioco per la vita dei paesi, le tante persone che ancora si prendono cura anche in maniera molto silenziosa e molto anonima delle altre persone di chi hanno bisogno.
Ecco, ti tengo su questo ragionamento perché hai usato questa parola anche pochi secondi fa, ma l'hai usata spesso anche nell'intervista che la scorsa settimana hai concesso a Don Davide Fiocco, altro sacerdote di origini agordine. Hai usato spesso la parola relazioni, ne hai parlato appunto a quelle che ci sono nella tua comunità, quelle che hai vissuto a Trento nel seminario. Ecco, che cosa consiste l'importanza di queste relazioni e soprattutto mi verrebbe da chiederti quali caratteristiche devono avere i rapporti tra le persone perché siano chiamati davvero relazioni, no? Perché poi l'uso delle parole diventa sempre importante. Un conto magari è l'incontro, un conto è così, uno scambio, un conto è la relazione.
Intanto credo che senza relazioni noi non viviamo, siamo sempre inseriti in delle relazioni, siamo sempre inseriti comunque in un contesto, non possiamo mai vivere da soli, non possiamo mai essere felici da soli, c'è impossibile, prescindere da tutte le persone che sono intorno a noi. Penso che le relazioni dovrebbero avere due caratteristiche, la fedeltà, che significa essere vicino all'altro sempre, anche quando l'altro ti delude, anche quando l'altro ti stufa, anche quando non abbiamo voglia, eccetera, eccetera, e la libertà. Le relazioni non costringono nessuno. Perché la vita non costringe nessuno, le relazioni sono sempre un dono e come tali sono anche sempre libere e fanno liberi anche chi è inserito in una relazione.
Ascolta, Don Sandro, tu ti appresti a diventare sacerdote, hai stretto, quando immagino, relazioni con altri di quelli che diventeranno, ecco, tuoi, o di fatto lo sono già, tuoi confratelli. C'è qualche sacerdote, qualche esempio così, che ti piace sottolineare nel avvicinarti appunto all'ordinazione?
Beh, ce ne sarebbero tante nella verità, penso ai preti con cui ho condiviso anche l'esperienza del servizio in questi anni, penso ai miei professori, penso ai tanti preti che ho conosciuto, non solo di questa diocesi. Io citerei due preti, il primo è il mio parroco, il mio ex parroco della verità, che oggi presta servizio presso l'ospedale di Agordo, Don Bruno, è stato lui che mi ha seguito un po' e che mi ha anche accompagnato in seminario. E poi citerei il rettore del seminario, Don Tiziano, un sacerdote giovane della diocesi di Trento, che mi ha accompagnato molto in questi anni di crescita, di formazione. Anche di scoperta di sfide e di cammino. Quindi questi due aspetti io li metterei proprio in cima, diciamo, alla classifica, ma ce ne sono appunto tanti, ecco.
A proposito di preti e a proposito soprattutto anche di organizzazione, no? Assistiamo in questi giorni anche in Agordino ad una riorganizzazione delle parrocchie, ovviamente l'ha detto anche Don Fabiano nei giorni scorsi, è impensabile con il numero di sacerdoti attualmente in forza alla diocesi poter assegnare ad ogni parrocchia un pastore. Ne va da sé che bisogna cercare di accorpare, di riorganizzare. Qualcuno, ovviamente i fedeli, i parrocchiani, vedono questo momento come una sorta di depauperamento di quello che era appunto un'organizzazione del passato e anche una vicinanza ai sacerdoti. Dall'altro lato, diceva proprio Don Fabiano del Favero, il vicario foragnale, è anche un'opportunità questa. Tu come la vedi?
Io penso che sia una grande opportunità, da un lato perché il Vangelo non è struttura che si può cristallizzare, il Vangelo è sempre nuovo, il Vangelo è sempre innovativo, parlavamo prima di relazioni, una relazione che rimanesse uguale dal primo giorno all'ultimo penso che sarebbe una relazione morta e sicuramente non avrebbe le due caratteristiche di cui dicevo prima. E poi credo che sia anche un'occasione per davvero per una chiesa più nuova, forse un po' più snella, una chiesa più leggera, ma una chiesa concentrata sull'essenziale, sulla condivisione semplice della vita delle persone, più che non del mantenimento della struttura, piuttosto che di tante cose. Penso che sia una novità, ecco, un raggio di sole. Come sempre, guardare il sole la mattina all'inizio fa male agli occhi perché l'occhio non è abituato, però pian pianino si scoprono panorami nuovi e appunto gli orizzonti si aprono. Quindi credo proprio che sia un'opportunità, a volte certo che spaventa e spaventa anche noi, credo, o almeno spaventa anche me, però camminiamo fiduciosi.
Senti, hai parlato di sole, di luce. Quale sarà la lampada che ti guiderà nel tuo ministero sacerdotale? Quali saranno in qualche maniera i punti fermi, no? Gli elementi guida di questa tua, tra virgolette, nuova vita improntata ovviamente al servizio di Dio, delle parrocchie, dei parrocchiani, delle persone. Qual sarà un po' il tuo motto?
Comincio con una battuta, è una domanda pericolosa perché se poi non corrispondo la gente potrà rimproverarmi. No, scherzo. Però, come frase per la mia ordinazione, ho scelto una frase di San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Vorrei proprio che il mio essere prete fosse un segno dell'amore di Cristo. So che non arriverò dappertutto, so che non, probabilmente appunto anche per queste ragioni che dicevamo prima, non sarò dappertutto, non arriverò a conoscere tutti, però mi piacerebbe davvero essere vicino alla gente e aiutarsi a vicenda, perché non è una cosa che viene dall'alto, che solo i preti fanno, ma è una cosa che si contamina a vicenda, quella di leggere la parola di Dio proprio con la propria vita e appunto di accorgersi che c'è un amore più grande da cui niente e nessuno può mai separarci.
Esatto, e anche in questa relazione mi pare, no, di leggere nelle tue parole l'idea anche della comprensione dell'altro, no? E una comprensione reciproca di quelli che possono essere i limiti, di quelle che possono essere le inclinazioni, di quello che può essere in qualche maniera le peculiarità di ciascuno, no?
Essere ospitali, ecco, essere un po' casa di tutti.
Ecco, chi ha fatto anche dell'ospitalità, nel senso che tu stai dicendo in questo momento, mi pare sia stato anche Albino Luciani. Non posso non farti l'ultima domanda legata a lui. Veniamo da una settimana di grandi emozioni in tutta la nostra diocesi, in particolar modo a Canale d'Agolo nella Valle del Bioisce, Canale d'Agolo, paese natale di Albino Luciani, che. Il processo di beatificazione si è concluso e quindi andiamo verso appunto la santificazione. Tu non hai conosciuto ovviamente per ragioni anagrafiche Papa Luciani, ma ti sei sicuramente avvicinato a lui. Cosa ti porti di Albino Luciani nel tuo ministero?
Mi piacerebbe, penso, portare l'umiltà di Papa Luciani e anche il sapere che comunque siamo figli di una terra, siamo figli di comunità, siamo figli di una storia, di comunità che sono piccole, sono sperse, sono lontane, ma non per questo sono meno importanti. La Chiesa, diceva Papa Luciani, fa grandi i piccoli e credo proprio che sia questo l'insegnamento più grande anche per le storie di santità molto ordinarie, per le storie di bellezza molto ordinarie che troviamo nei nostri paesi. Penso che sia questo, insomma.
Don Sandro, noi ti ringraziamo di aver dedicato a questa trasmissione e ai nostri ascoltatori il tuo tempo in una giornata davvero importante. Lo ricordiamo, oggi sabato 16 ottobre alle 15, Don Sandro De Gasperi verrà ordinato sacerdote e domani alle 15, quindi domani, domenica 17 ottobre alle 15, nella chiesa di Caviola, la sua chiesa, celebrerà la prima messa. Don Sandro, grazie e davvero tanti
Grazie
auguri per tutto. Grazie ancora a Don Sandro De Gasperi, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.